Domenica ventesima del tempo ordinario, dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 6, i versetti 52-59.
Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Gesù disse queste cose insegnando nella sinagoga a Cafarnao.
Dal libro dei Proverbi, capitolo 9, i versetti 1-6.
La sapienza si è edificata una casa, vi ha tagliato 7 colonne, ha macellato il suo animale, ha mescolato il suo vino e ha imbandito la sua mensa. Ha mandato le sue giovani per l'invito dai più alti punti della città. Chi è inesperto venga qui, a chi è privo di senno voglio parlare. Venite, mangiate il mio pane e bevete il vino che ho mescolato. Lasciate le follie e vivrete, e avanzerete nella via dell'intelligenza.
Dalla lettera agli Efesini, capitolo 5, i versetti 15-20.
Fratelli, fate molta attenzione al vostro modo di vivere, comportandovi non da stolti ma da saggi, facendo buon uso del tempo, perché i giorni sono cattivi. Non siate perciò sconsiderati, ma sappiate comprendere qual è la volontà del Signore. E non ubriacatevi di vino, che fa perdere il controllo di sé. Siate invece ricormi dello Spirito, intrattenendovi fra voi con salmi, inni, cantici ispirati, cantando e inneggiando al Signore con il vostro cuore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo.
Invochiamo su di noi la sapienza dello Spirito Santo affinché ci guidi e ci custodisca in quel cammino verso il Regno. Amen. Nell'Evangelo di oggi, che continua quel discorso eucaristico, ci avviamo alla conclusione. Più che mai, oggi risulta ancora più difficile distinguere ciò che Gesù ha detto e intendeva dire da ciò che l'Evangelista ha compreso e ci ha riferito dopo anni di esperienza ecclesiale. Tutto il discorso, in particolare la conclusione, riflette proprio il ricordo che Giovanni ha conservato di quella rivelazione che Gesù ha fatto di se stesso attraverso la parola e poi la croce. Egli è e continua ad essere per noi pane vivo disceso dal cielo, carne e sangue donati per la vita del mondo, comunione col Padre, con lo Spirito, cibo di vita eterna e pegno di resurrezione. Sono cose che abbiamo ripetuto più volte nel corso di queste domeniche. Ora, la conclusione accentua il simbolismo eucaristico già presente, riferendosi in maniera esplicita all'Eucaristia. Le parole facilmente possono essere ricollegate ai racconti dell'ultima cena. Gesù, nel suo sacrificio, offre la sua persona come cibo e bevanda che bisogna mangiare e bere. Accoglierlo dunque realmente sotto i segni sacramentali significa per ogni cristiano raggiungere con Cristo l'intimità nuova, partecipare alla comunione divina ed eterna che è del Padre e del Figlio, ricevere la promessa della risurrezione nell'ultimo giorno. Qui tutti gli sviluppi della fede eucaristica vengono messi in stretto rapporto con la missione del Signore, quel disegno di salvezza che Dio porta avanti fin dalle origini. Un pezzo di pane è ciò che ci rimane di Gesù, con le sue parole che chiariscono il gesto di prendere e mangiare, entrando così in comunione con Lui. È ancora difficile per noi. Chi mangia viene a sua volta assimilato, unito a Gesù, tanto quanto si è aperto ad accoglierlo, e l'invito a donarsi a sua volta senza misura. E dove potremmo trovare un amore più grande di questo straordinario scambio? Ma lasciamoci, come al solito, guidare dalla liturgia. Antifona d'ingresso, Salmo 83. O Dio, nostra difesa, contempla il volto del tuo Cristo, per me un giorno nel tuo tempio è più che mille altrove. La preghiera del salmista, che in persona tutta la comunità chiede al Signore ancora protezione per tutti i fedeli che si sono radunati, e rivolga anche lo sguardo del suo Cristo, del suo unto, consacrato dallo Spirito Santo, su questa assemblea. Egli che ha concentrato il suo compiacimento su questo Figlio affinché metta in atto il suo disegno. La comunità, dunque, riconosce questa presenza del Signore, che è preferibile a mille giorni, un numero di illimitatezze, un numero comunque, un tempo che sarebbe vano per l'esistenza del fedele senza il Signore. La pericope evangelica è orientata da quel versetto fondamentale che il canto all'Evangelo ci indica, il versetto 56. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, dice il Signore, rimane in me e io in lui. Chi mangia la carne e beve il sangue del Signore riceve la reciproca in abitazione, il Signore in noi e noi in lui. Siamo ancora, dicevo, in quel capitolo 6, in quel discorso eucaristico, in cui Gesù, già presentatosi come vero pane disceso dal cielo, che dà la vita per il mondo, ora parla di carne e sangue. E questa ulteriore rivelazione desta ancor più scandalo nei suoi ascoltatori. La fede non è solo adesione alla sua parola, ma accoglienza della sua persona fino a farla nutrimento della vita. Chi non mangia la mia carne e non beve il mio sangue non rimane in me. Ora, abbiamo già detto della difficoltà di operare una separazione tra le parole di Gesù e quelle di Giovanni, ma non è mai stata la nostra ambizione. Il discorso di Cafarnao contiene forse meno di quanto il capitolo 6 ci riporta. È probabile che Giovanni abbia aggiunto altri discorsi, altre parole di contesti, di contesti diversi, ma tuttavia autentici. Il discorso che l'Evangelo di Giovanni ci riporta è certamente da intendersi in senso eucaristico, soprattutto in questi versetti centrali che oggi qui vengono proclamati, i versetti 53-56 in particolare. Domenica scorsa ci eravamo arrestati alle soglie di queste affermazioni, il versetto 51, lì distinguendo tra quel pane vivente disceso come parola divina da accogliere nella fede e quel pane vivente che è la carne e il sangue di Cristo. Dunque, tema sacramentale eucaristico con una struttura ben evidente. Abbiamo un centro, vero cibo e vera bevanda è proprio Lui, il Cristo, che è il pane disceso dal cielo. Negli appunti avete i versetti 51 e seguenti messi ben in evidenza. Le parole tematiche più importanti sono quei sostantivi carne e sangue, 4 volte vengono ripetute. E poi il verbo mangiare, masticare, bere, ancora 4 volte, 3 volte il verbo bere, mentre il gruppo di voci vita, vivere è adoperato ben 6 volte. Gesù, pur consapevole della difficoltà che gli ascoltatori hanno nel comprendere le sue parole, si presenta comunque con il nome di Dio. Io sono, dice, il pane vivo. Lui è l'unico che salva e dà la vita. Gli altri non sono salvatori. Gesù parla di mangiare la sua carne e bere il suo sangue. Ora, mangiare la carne umana, non soltanto nell'Antico Testamento, ma sempre nell'uomo, è segno di situazioni spaventose. È la disperazione, no? È il desiderio di vivere, che ci porta a nutrirci anche di cose che normalmente noi non useremmo. Il sangue poi ancor più. Nella cultura biblica il sangue appartiene a Dio, era sparso sull'altare del Signore, autore della vita. Ricordate quando Mosè offre il sacrificio, metà del sangue raccolto nei catini è versato sull'altare, il resto è sull'assemblea, in segno di questa comunione di vita tra colui che la dona e coloro che la ricevono. Il nuovo banchetto, dunque, è una novità assoluta rispetto a ciò che era accaduto in passato, quella manna che più volte noi abbiamo ripreso come segno che precede quanto qui il Signore sta attuando. La sua carne è vero cibo, che ha capacità di sconfiggere la morte, donare la vita eterna, la risurrezione. I padri vostri mangiarono la manna e morirono. Giovanni ci ricorda che Gesù ha offerto tutto se stesso fino alla morte. È il cristiano che del corpo di Cristo si nutre, in questo modo lo fa dimorare in lui. In questo modo si unisce intimamente, diventa ciò che mangia, diremmo. Una presenza che è germe di resurrezione, inserito nella nostra carne fragile. Ma questa comunione trova sorgente in quella comunione del Padre, il vivente per eccellenza, e il Figlio. Il Padre è la sorgente della vita che attraverso il Figlio si riversa sui credenti. Ricordate domenica scorsa, è il Padre che emette in voi il desiderio di incontrarlo, di venire a me, dirà il Signore. Così come aveva detto a Pietro, nella carne e nel sangue ti ha detto che io sono il Figlio del Dio vivente, ma il Padre mio. In Gesù dunque si realizza l'unione perfetta tra Dio e l'uomo, quella circolarità trinitaria, abbiamo detto, di amore, dal Padre attraverso il Figlio con l'uomo e con l'uomo attraverso lo Spirito ancora ritorna al Padre. È il segno della croce, no? Ci rimanda a tutto questo quotidianamente. La prima lettura si inserisce nella definizione del convito a cui il Signore chiama, da sempre. La cena è il momento di comunione, umanamente lo conosciamo, no? È il momento in cui si sta in amicizia, in fraternità, in familiarità. Il libro dei Proverbi, capitolo 9, ci riporta quel convito della divina ed eterna sapienza, preparato per gli invitati degli ultimi tempi. Un testo singolare, la sapienza è Dio stesso. I padri spiegavano quanto si predica di Dio, in Dio è Dio. E poiché la sapienza è di Dio, sta in Dio e vive in Dio, viene da Dio, è dunque Dio. Ma Dio è appunto infinita sapienza. Ora, la sapienza, nei testi dell'Antico Testamento, appare come una personificazione. Ha edificato la sua casa, un santuario sacro, una reggia, così come la Chiesa è fondata sulla pietra, che è Cristo. Casa spirituale e tempio. Così la casa della sapienza è costruita sulle sette colonne, i sette doni. Rileggetevi Isaia capitolo 11, i versetti 1-2. Ma anche nel Nuovo Testamento si parla della Chiesa che è costruita sulla colonna della verità. Lì la sapienza dimora. Lì accoglie i figli suoi, coloro che la accolgono. La sapienza, nell'Antico Testamento, è madre dell'amore bello, del timore, della conoscenza, della santa speranza. E insieme come sposa divina da amare. Così, preparato con cura il sacro convito, il convito delle nozze per il figlio del re e il banchetto solenne, vi è la gioia del vino, la mensa con il pane. Così il re, ricordate la parabola di Matteo, invia i servi a chiamare i convitati. Dappertutto, in alto e in basso, in lungo e in largo, l'invito è altamente motivato. Tutti sono convocati dalla madre amorosa, i piccoli, gli umili, i poveri, coloro che sono per dono sapienti. Ma questa madre si preoccupa anche dei figli incuranti e ingrati, gli insipienti, anch'essi sono chiamati. Venite e mangiate il pane mio, bevete il vino preparato per voi. Negli appunti trovate poi tutte le citazioni in riferimento a questi testi ripresi soprattutto in Giovanni. La formula è simile all'invito del Signore ai discepoli per la cena. La sapienza chiama gli invitati e chiede loro di abbandonare quello stato infantile che è poi simbolo della loro stoltezza. Crescete, vivete veramente, avvicinatevi a quell'intelligenza che porta alla sapienza e alla vita. Accanto a questo testo, il Salmo responsoriale è lo stesso di domenica scorsa. Si ripete il responsorio, il versetto 9, gustate e vedete com'è buono il Signore. Ancora, gustare il Signore che è soave e si fa trovare. Riprendete quanto detto domenica scorsa. Ancora, l'orante chiama gli umili, la comunità, ad aver timor di Dio, a confidare nel Signore, che elargisce a tutti l'abbondanza dei suoi beni. Chi cerca il Signore non mancherà di nulla. Ad essi insegna il timore che salva. Chi vuole la vita? Chi vuole sperimentare giorni favorevoli? Coloro che non operano il male, non diffondono l'inganno. E qui più volte, Giovanni aveva parlato di mormorazione, no? Quelle parole insipienti che condannano gli uomini, che rifiutano Dio. Occorre ricordare qui che la parola, quella davar, no? La parola per un ebreo, per un uomo biblico, è un fatto. La lingua, parlando, opera fatti. La lingua può essere strumento di male e di morte. Un motivo duramente ripreso nella scrittura, sulla parola di due testimoni si condanna l'omicida, sull'importanza del giuramento. Una parola dunque che è efficace e che va pronunciata con ponderatezza. Quante parole invece noi siamo propensi a dire con leggerezza, sempre cercando di aggiustare il tiro, come diceva, cercando qualcosa da dire, non si parla. Quando non si ha nulla da dire, si sta in silenzio. Il salmista esorta a evitare il male, a operare il bene, a cercare la pace propria del prossimo e a mantenerla. E in questo consiste il vivere davanti al Signore che è buono. Ma riprendiamo la nostra pericope. Versetto 51. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Dunque siamo ancora in quel contesto in cui Gesù, moltiplicato i pani, sfamata la folla, si trova dinanzi a un'incomprensione. Voi mi seguite perché avete trovato chi vi dà da mangiare, chi soddisfa i vostri bisogni. Giovanni cerca di aiutare anche noi oggi, che abbiamo la stessa difficoltà, a capire il segno. Giovanni, lo abbiamo ricordato, esplicitamente parla di segno e non di miracolo, perché il segno ha la capacità di svelare la realtà profonda di Gesù. È il pane vivente disceso dal cielo, che è capace di dare la vita. Dunque, l'origine celeste, la dimensione salvifica, sono, come dire, realtà importanti. Io sono, ha detto il Signore, ego eimi, ricorda Esodo 3, è il nome del Signore. Giovanni lo mette sulla bocca di Gesù per proclamare la sua divinità. Gesù di Nazaret è Dio, come lo è il Dio di Mosè. E dalla croce Gesù rivelerà ancora questa sua natura divina. Quando verranno ad arrestarlo, chi cercate? Gesù il Nazareno. Io sono. E dinanzi a questa affermazione, ricordate in Giovanni 18, i suoi nemici si prostrano dinanzi a lui. Una prima, una seconda, più volte. Gesù dunque è Dio, ma Gesù è colui che noi dobbiamo accogliere primariamente, più che una dottrina. È Lui che occorre, con cui occorre entrare in comunione, è Lui che ha la salvezza, la vita per noi. Se uno mangia, vivrà in eterno. Aion indica un tempo lungo, è quel nostro nei secoli dei secoli, che spesso pronunciamo, a cui inevitabilmente segue subito l'amen, no? È così. Paolo chiamerà Dio re degli Aion, colui che regna sull'eternità e può dunque promettere la vita eterna. Ora, il pane che io darò, il pane era un dono presente. Qui viene invece sottolineato il dono futuro. Probabilmente qui si vuole alludere al sacrificio redentore della croce, dove con un atto di amore supremo il Padre e il Figlio doneranno la vita per l'umanità. L'espressione è la mia carne per la vita del mondo, lo abbiamo detto, carne, un'espressione di sapore semitico, indica la persona. Quando noi diciamo è fatta di carne, no? Per dire non è di ferro, non è neanche di legno, no? Fatta di carne esprime una fragilità. La carne esprime anche la debolezza. Il Figlio di Dio si è fatto uomo, è morto per tutta l'umanità e si è donato dunque per tutto il mondo. È particolarmente importante dunque questo versetto, proprio perché poi riecheggia, no, quella formula dell'istituzione: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e bevete, questo è il mio sangue, viene detto, no? E nel confronto sinottico l'espressione giovannea rispetto ai testi più antichi dell'istituzione eucaristica, quella di Paolo e quella di Luca, no? È proprio nel sostantivo carne, Giovanni, corpo, Luca e Paolo. Giovanni usa carne suggerendo il rapporto tra l'incarnazione e l'eucaristia. E probabilmente Giovanni, secondo molti autori, ha conservato il tono primitivo della formula eucaristica. Lo ricordavamo la volta scorsa. Giovanni esplicita anche la prospettiva universalistica, quel per voi diventa per la vita del mondo. Ma questo versetto 51 necessita di spiegazione, perché la reazione degli ascoltatori è tremenda. I giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Abbiamo già detto della difficoltà che Gesù ha, no, nell'essere accolto come figlio di Dio. È Gesù, è il figlio di Giuseppe, il figlio di Maria, i suoi parenti sono fra di noi, no? È uno che lavora. Discutevano, dice, macomai, combattevano. In latino è tradotto con litigabant. Noi usiamo un'espressione, no, gergale a dire baccagliavano, discutevano con toni accesi. In realtà le nostre discussioni sono in riferimenti a cose molto più, no, più banali. Ma comunque il richiamo è a una disputa violenta, quasi una lite fra pareri opposti che sembrano inconciliabili. Qui l'Evangelista sembra ispirarsi a quelle scene di contesa e di ribellione degli ebrei nel deserto. Ne abbiamo già citati nelle domeniche passate, Esodo 17, numero 20. Il tema dell'incomprensione è così importante che non soltanto sottolinea i momenti cruciali del discorso, no? L'incomprensione segna i punti importanti che occorre capire bene. Non si può passare oltre. Tanto che sono oggetto anche di una sezione a parte, che sarà poi quella conclusiva, i versetti 60 e seguenti, che vedremo la prossima volta. Le folle, che già non avevano capito la moltiplicazione dei pani, leggendo il segno con le loro precomprensioni, no? Si trovano dinanzi a un'altra visione messianica. Non riescono a convincersi dell'origine divina di Gesù, abbiamo detto. La pretesa di Gesù si scontra con la sua realtà storica. Ma stiamo salendo anche nell'incomprensione, perché abbiamo detto non è più in gioco soltanto uno schema messianico, ma tutta una teologia, ovvero il modo di concepire Dio, la sua manifestazione e il suo inserimento nella storia. Noi lo facciamo e lo vediamo in riferimento ai nostri desideri, quasi sempre. Ricordate Elia, Giovanni Battista, anche o sei tu quello che deve venire? O dobbiamo attenderne un altro? Il Gesù che viene è quasi sempre diverso da colui che noi attendiamo. Le nostre preghiere appaiono inascoltate perché Gesù ci concede altro, che poi scopriamo essere davvero utile e necessario. Il resto erano semplici desideri degli uomini. Sangue e carne. È difficile comprenderne il significato. Il sacramento, la comunione a cui il Signore ci chiama come unica strada di salvezza. Qui siamo un po' come nell'episodio di Nicodemo, ricordate? Quell'incontro notturno, capitolo 3. Il povero Nicodemo, noi sappiamo che tu sei maestro, no? E Gesù dirà, tu sei maestro, e vediamo, no? Chi non rinasce dall'alto, dice, come può? Tu. Dovresti saperlo, dirà Nicodemo. Nicodemo dovrà arrivare sotto la croce per capire. Da notare anche come l'incomprensione, mentre all'inizio nell'incomprensione c'è ancora un desiderio di capire, no? C'è un esplicitare in maniera più ampia ciò che è il problema. I giudei manifestano l'incredulità che si acuisce con interventi sempre più brevi. Come dire, è come un muro che si alza sempre di più, che impedisce di vedere l'altro. Ma anche Gesù ha un comportamento che ci sorprende. Noi lo abbiamo sempre visto pronto a spiegare, a riprendere, ad ascoltare, a preoccuparsi, no? Gesù afferma e non discute più. C'è stato il momento del dialogo e anche della pazienza. Ora sembra giunto il momento di una risposta, per un sì o per un no. Gesù dice: in verità io vi dico, versetto 53, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. E siamo ancora, no, a questa teologia a ondate, come sulla battigia dove quest'acqua continuamente sembra avanzare. Giovanni non si ripete, ma riprende e amplia. In verità, è l'affermazione solenne con cui comprendiamo che le parole di Gesù hanno una solennità che è soltanto sua. Io vi dico, non oracolo del Signore. Anche i profeti avevano una solennità, no? Nel porgere la parola che gli era stata consegnata. Gesù parla con autorità. Gesù afferma, io vi dico. Si parla di Figlio dell'uomo, un'espressione che qui è già un titolo messianico ormai. Quello che inizialmente era un modo per indicare un uomo, una creatura fragile, ricordate Ezechiele, Figlio dell'uomo va e annuncia, eccetera. Baradam, Barnash, una composizione di termini che indicano l'uomo semplice e il principe ereditario, il capo del popolo di Dio. Chi mangia e chi beve. Gesù riprende, ha già percepito la reazione dell'uditorio, ma non scende di tono. Alla folla appariva ripugnante il mangiare la carne di un uomo e bere il sangue, cosa il sangue poi era proibito dalla legge, no? Bere il sangue. Gli animali andavano, no, dissanguati prima di potersene cibare. Carne e sangue, comunque, designa l'intera vita umana. Anche noi, nel nostro linguaggio, no? Carne e sangue indica la persona, nella sua forza, ma anche nella sua estrema fragilità, nella sua potenzialità, ma anche nella sua realtà. Da notare come Giovanni sostituisca qui chi mangia la mia carne, no? Sostituisce il precedente verbo fagete con trogo. Questo termine è molto più crudo indicando l'azione dei denti che triturano. Quindi non siamo in un metaforico mangiare la carne, che già di per sé indicava l'odio per un nemico, al punto da volerlo divorare. In senso metaforico, infatti, quando si voleva, si era in lite con un nemico al punto tale da volerlo distruggere, il salmista dice, Salmo 27, versetto 2, quando mi assalgono i malvagi per divorarmi la carne, sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere, mordere l'altro. L'odio è tale, dal desiderio di morderlo, annullarlo fisicamente. Ma il verbo trogein indica il mangiare solitamente attribuito agli animali, probabilmente anche trogolo, ha questa derivazione. L'Evangelista dunque dà un realismo ancora maggiore a questa espressione, non ottenibile con altre parole. Questo verbo, nel quarto Evangelo, è adoperato esclusivamente nella sezione finale di questo discorso nella sinagoga di Cafarnao. Lo si ritrova nella citazione del Salmo 41 e in Giovanni 13:18. In tutto il Nuovo Testamento ricorre soltanto poi in Matteo, capitolo 24, versetto 38. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio. Quel vigilare per non essere sorpresi. E il Signore indicava che l'attenzione degli uomini era esclusivamente a nutrirsi, mangiare, bere, prendere moglie, prendere marito. Beh, del resto, qui abbiamo un po' la necessità, degli animali che abbiamo, a dar loro da mangiare. E stanno in attesa. Se non vai, protestano. E se arrivi in ritardo, manifestano la loro protesta con grida. Le parole di Gesù nell'Evangelo di Giovanni sono di un verismo così accentuato che risulta difficile, parlare in senso traslato o come qualcosa, di ideale, idealizzato in un certo senso. Certamente l'Eucaristia non è qualcosa di magico. Mangiare la carne di Cristo e bere il suo sangue è una dimostrazione di fede, si entra in una comunione con Lui. Ora, se carne e sangue indicano l'umanità nella sua debolezza e concretezza, Giovanni, parlando dell'umanità, non parla mai di carne e sangue, ma soltanto di carne. Il sostantivo sangue, in Giovanni è in riferimento soltanto al sangue uscito dal suo costato trafitto, sangue che purifica i credenti dai peccati, dirà nella prima lettera, capitolo 1, versetto 7. Ma in Giovanni sappiamo che il sangue è allusione al sacramento dell'Eucaristia, così come l'acqua simboleggia il battesimo. Dal fianco squarciato uscì sangue ed acqua. E i padri, commentando quel versetto, parlano di istituzione del sacramento della iniziazione cristiana. Vita eterna, da notare la mancanza dell'articolo che mette in risalto la natura e la qualità di questi nomi. Vita è da prendersi dunque in senso qualitativo e non individuale. Giovanni parla di vita eterna che è diversa certamente da quella vita naturale, che supera non soltanto nella qualità e anche nella durata. È eterna perché viene da Dio e ci mantiene in contatto con Lui. Noi sappiamo già che la vita, la resurrezione, non è continuare la vita che facevamo prima, no? Tanto che la stessa resurrezione di Lazzaro, no? Diventa, è risurrezione? Si può parlare di resurrezione nel senso che Lazzaro ha continuato e poi è morto di nuovo. E ha rischiato di morire nuovamente, ucciso anche dagli altri, perché sto Lazzaro vivo, no? Era un motivo di sofferenza per le autorità, che vedevano in Gesù un nemico da sconfiggere. Però sto Lazzaro ritornato in vita era un problema, no? Facciamo fuori anche lui insieme a Gesù. Al versetto 55 Giovanni parla vero cibo e sangue di vera bevanda. Vero, il solo vero, potremmo dire, degno di questo nome. Aletes indica ciò che è verace. L'Evangelista dunque rappresenta nel modo più reale ciò che è cibo e bevanda per l'uomo, il corpo e il sangue di Cristo, cibo e nutrimento per la vita più autentica. Ed è vero cibo, non è cibo immaginario, ripeto, non è facile. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e vivo per il Padre, così anche lui, colui che mangia me, vivrà per me. Ricevere il corpo e il sangue di Cristo stabilisce una comunione di vita. Così ci ricorda anche la seconda lettura, la lettera agli Efesini. Di oggi. E siccome la vita del figlio è un tutt'uno con quella del padre, no? Condivisa a sua volta nello spirito, nell'Eucarestia il cristiano partecipa alla vita stessa di Dio. Si chiude quel circolo trinitario. Gesù spiega che la sua carne e il suo sangue sono realmente cibo che nutre, bevanda che disseta. Chi mangia e beve di lui riceverà lui che verrà a dimorare. Ricordate la vita ai tralci, quel rimanere. Il padre ha inviato il figlio e il figlio che vive per il Padre, non per se stesso, dà la vita a quanti mangiano di Lui, che vivono non più per se stessi, ma per Dio, e aggiungiamo anche per gli altri. Anche Paolo dirà questo ai fedeli dopo l'iniziazione al Signore risorto. Non Cristo si trasforma in quelli che lo mangiano, scrive Agostino, bensì coloro che mangiano sono trasformati da Cristo. Versetto 58. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Ritroviamo qui il versetto 31. Quasi un'inclusione che sembra riportare tutto all'inizio del discorso. In realtà siamo dinanzi a una sintesi. Questo pane disceso dal cielo, che è nella forma della parola e della carne e del sangue del convito, è un pane che non è più come quello che i padri hanno consumato nel deserto e sono morti, bensì chi mangia questo pane vive per l'eternità, senza alcun limite. Già la diversità, ricordate, la manna deperiva, mentre il pane rimane ed abbondante. Ne avanzarono 12 ceste, di pezzi, di porzioni, indica l'Evangelista. Quindi non soltanto superamento, ma compimento. E anche qui, più di Mosè, più del dono della manna. La manna, nelle meditazioni bibliche, no? Non era più cibo materiale, ma designava la parola di Dio. Ora, questo figlio del falegname Giuseppe, Gesù, afferma di riassumere in sé tutte le attese, anzi di portarle a compimento. In Giovanni è importante non sottovalutare l'aspetto comunitario ed ecclesiale, sempre presente. Un aspetto che si pone anche, se volete, in un certo, più che contrasto, oserei dire, in una formula di completezza, no? Con gli altri sinottici. Voi sapete che i sinottici e Giovanni hanno delle diversità. C'è una visione ecclesiale. Più carismatica quella di Giovanni. Più istituzionale quella dei sinottici, abbiamo detto, al punto che Giovanni stesso, oltre al capitolo 6, Giovanni non ha l'istituzione dell'Eucaristia, no? È il capitolo 6, che si inserisce nell'Evangelo come masso erratico, che non ha niente a che vedere con quello che segue e quello che precede, ma anche la conclusione dell'Evangelo, quel famoso capitolo 21, sull'autorità. Mi ami tu? Pasci, dirà Gesù a Pietro, no? Che è un riprendere, accogliere quella che è l'autorità di Pietro come capo della Chiesa. E badate che Giovanni, in riferimento a Pietro, dice che non è il primo dei chiamati, mentre i sinottici dicono che è sempre Pietro. Giovanni dirà, è stato chiamato semmai dal fratello, da altri, neanche direttamente da Gesù. Non il primo e neanche da Gesù. Vabbè, questioni, se volete, formali, però è Andrea che chiama il fratello, no? Pietro non sempre, gli Evangeli hanno una nota che quasi sempre, adesso non voglio farne una legge, quasi sempre, quando si parla di Pietro, no? Pietro è sinonimo di pietra, testa dura. Le cose, Pietro, non è così, non è quello che dici, non è quello che vuoi fare. Quando invece si dirà Simone, il cui nome significa docile all'ascolto, beh, le cose vanno molto meglio. Simone, il Padre mio ti ha rivelato che io sono il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Dunque, il discorso di Cafarnao ha in sé anche un aspetto non da trascurare divisione ecclesiale, comunitaria della Chiesa. Il discorso di Cafarno ha infatti come interlocutori la folla e la comunità dei discepoli. Il gruppo che si scandalizza delle dichiarazioni di Gesù è quello dei Galilei, mentre i dodici accetteranno la rivelazione del Maestro, per quanto sconcertante essa appaia. Volete andarvene anche voi? Lo vedremo. E nel testo, no? Simon Pietro, disse: Signore, e dove vuoi che andiamo? Tu solo hai parole di vita eterna. Così come ancora noi oggi preghiamo. E concludo. È la seconda preghiera di Colletta. O Dio della vita, che in questo giorno santo ci fai tuoi amici e commensali, guarda la tua Chiesa che canta nel tempo la beata speranza della risurrezione finale. Donaci la certezza di partecipare al festoso banchetto del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen.